noi non possiamo commentare questa pagina del Vangelo, nel senso che non dovrebbe riguardarci. Ma per quello che comporta come, non solo come prospettiva, ma proprio come indicazione del punto vero per il nostro cuore nella vita, allora è molto molto istruttiva. Io vorrei partire dal canto al Vangelo e poi servirmi sia di quello che vi ho detto prima e sia del brano di Vangelo. Allora, l'espressione "la tua parola, Signore, è verità", consacraci nella verità. Quando noi diciamo "è verità", cosa intendiamo? Fate subito l'applicazione al brano di Vangelo. Allora, c'è un uso lecito e si chiede a Gesù di giudicare. Lui non sovverte l'uso lecito. Dopo questa espressione, l'atto di ripudio è continuato a esistere, tranquillo. Allora, dove si appunta l'indicazione di Gesù? Questa è la tua parola, è verità. È verità rispetto a che cosa? L'immagine di riferimento per capire questo la possiamo prendere da questo Salmo 102, che tutti i salmi sono belli, ma questo Salmo rappresenta come una specie di sguardo globale su tutta la storia della salvezza, quindi su tutta la provvidenza di Dio per noi, a partire da una affermazione unica, che è quella che definisce Dio come misericordioso e pietoso, è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Vi avevo già accennato nei giorni scorsi. Questa frase acquista il suo reale valore se si ascolta a partire dal dramma della vita. Questa rivelazione avviene dopo il peccato del popolo del vitello d'oro, allora quando nessuno più sa se le promesse che avevano ricevuto saranno ancora mantenute, perché uno dei due contraenti dell'alleanza a 102 anni, cioè il popolo ha rifiutato. Mosè si fa intercessore presso Dio per il popolo e riottiene che Dio possa continuare a custodire quel popolo nella promessa che lui ha fatto. Dire che lui è misericordioso vuol dire che l'uomo si è allontanato, vuol dire che l'uomo non ha accettato la promessa di Dio. La verità della parola non si riferisce solo dalla parte di Dio. Dio è davvero misericordioso, cioè davvero ci offre il suo perdono comunque, ma deve essere accolta anche dalla parte dell'uomo. Ed è quello che dice la seconda frase, consacraci nella verità. Ora, la verità nostra davanti a Dio qual è? Che siamo peccatori. Il primo intento della parola di Dio che ci è, come dire, proclamata, è quello di farci vedere in questa verità. Noi siamo peccatori. Voi pensate che che per noi questa verità vale davvero? Faccio sempre il solito esempio, uno mi manca di riguardo e io mi arrabbio, voglio ristabilire il mio diritto. È proprio vero che io mi sento peccatore? Se fossi davvero peccatore, avrei motivo di rivendicare i miei diritti quando so che ho già combinato tanti guai? Non accetterei assolutamente in pace che un altro mi toglie un pezzettino quando io ho già buttato l'aria tutta la casa? E con noi non siamo mai in questa verità. Allora, la parola di Dio quando risuona ci vuole collocare in questa verità. Noi siamo peccatori. Ma questa realtà non è proclamata guardando noi stessi così. Non so se voi avete mai pensato, sicuramente, tante volte, ma in questo contesto, alla profonda differenza tra il senso del peccato e il senso della colpa. Quando io ho un senso di colpa, non perché non ho fatto una cosa, non ho fatto male, eccetera, non so. Ho già sentito, ci sono alcune sorelle che sono venute via di casa, lasciando, ritorniamo, una mamma ammalata, ancora un senso di colpa dopo 20 anni che la mamma ammalata è stata abbandonata. Questo senso di colpa è una cosa che ci portiamo noi, tra noi e noi. Il peccato invece non è legato tra me e me. Io posso riconoscere che ho fatto male solo davanti a un altro. E lo posso riconoscere solo quando l'altro non mi butta via, non mi dà un calcio. Se no io il peccato non lo riconosco, perché nessuno vuole essere buttato via. Allora, se io riconosco il mio peccato, vuol dire che ho già sentito due occhi benevoli su di me. Io sono già davanti a un altro che è disposto a prendermi. Se no io il peccato non lo riconosco. È troppo forte la paura, boom, di essere buttati fuori. Allora, questa, la tua parola, Signore, è verità. È verità perché rivela la tua misericordia per noi, proprio quando noi, se accettiamo la verità del nostro dramma di essere peccatori, è proprio questo, è proprio quello che ci rende, come dire, davanti, cioè non che ci rende, ci pone davanti al Signore. Quando tu sei davanti al Signore, allora il peccato riconosciuto non è più motivo di oppressione, è motivo di liberazione. Ma noi, siccome veicoliamo il senso del peccato nel senso di colpa, e siccome il senso di colpa veicola a sua volta la paura folle di essere lasciati soli, noi facciamo fatica a riconoscerci peccatori. Mescoliamo in qualche modo la dimensione psicologica con quella spirituale e noi opprimiamo il nostro cuore. Faccio un piccolo ancora, piccola applicazione. Quando nella lettera di Giacomo, ma anche nel Vangelo, il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Perché questo essere sì, sì, no, no ci pone nella verità? Avete mai osservato, per esempio, se io faccio una domanda a uno, lui risponde esattamente alla mia domanda o a quello che è il testo lui di che, come dire, del perché io ho fatto la domanda? Il dire sì, fatto questa cosa, punto, significa che io sono sempre in questa verità, cioè non ho paura, come dire, non ho paura, non devo nascondere nulla. Ma secondo voi raramente viviamo in questo atteggiamento? Le nostre risposte non sono sì, ma, come, però, dunque. Cioè noi abbiamo bisogno di alimentare con altre parole quello che riteniamo è questa cosa. Perché immaginiamo che l'altro ce l'ha chiesto per uno scopo, immaginiamo che la nostra risposta sarà presa secondo lo scopo che ha inchiesto. Tutto così. Guardate che abbiamo 50.000 di queste cose. E così usciamo dalla verità. L'unico peccato che ha imputato all'uomo non sono i peccati che fa, ma il fatto di non riconoscerli. L'unico peccato imputato è la menzogna, cioè quello di giustificare i nostri peccati. Se noi non giustificassimo i nostri peccati, noi saremmo accolti totalmente nella misericordia di Dio. Però quello che ci impedisce non è che noi non so, vogliamo nasconderci perché siamo cattivi, ma che è solo per fifa. Noi abbiamo paura. Avendo paura, noi abbiamo bisogno di coprirsi in mille modi. Però è proprio questa copertura che ci rende menzogneri. E nella menzogna non splende mai la misericordia. Se noi potessimo, allora non bisogna fare sforzo sul non aver paura, bisogna fare sforzo sul fatto che vera la misericordia. Man mano che tu fai l'esperienza che vera la misericordia, trovi il modo di vincere la tua paura. E finalmente dirai sì o no. Punto. Basta. Allora, l'ultimo piccolo accenno applicato all'esempio del matrimonio, no? La domanda è fatta per mettere la prova a Gesù. Io non so che cosa voi comprendete, dove sta la prova in questa domanda. Gesù non ha cambiato niente. La legislazione è stata esattamente come prima. Allora, Gesù dice, e non fa la domanda, cosa dice la parola di Dio, cosa dice la scrittura. Dice, che cosa vi ha ordinato Mosè? Gli altri che non sono scemi e che conoscono molto bene il linguaggio della scrittura, non rispondono, Mosè ha comandato. Rispondono, Mosè ha permesso. Perché l'atto di ripudio, quindi la possibilità di sciogliere un matrimonio, non è un ordine, non è un comando positivo, non si può riferire a una parola diretta di Dio, si riferisce solo a una permissione che Mosè, sulla base, chiaramente, no? Del portare il popolo ad osservare la parola di Dio, ha concesso. E dove sta la parte buona di questa permissione? Voi sapete dove sta? Guardate che tutti i popoli hanno questo, quindi non è una cosa strana. La permissione sta nel fatto, ma noi ormai questo l'abbiamo perso, è che se la società è fatta in modo che l'uomo prevalga, perché gran parte delle società antiche, ma anche le nostre, è sempre il maschio che deve prevalere, si creava questa situazione. Un uomo ripudiava la moglie, va bene, e di lei che non veniva? Se lei non avesse ricevuto l'atto di rifiuto, cioè non fosse ritornata nella condizione di libertà, non avrebbe mai più potuto sposarsi, sarebbe stata una prostituta. Allora l'atto di permissione era di ricollocare le persone del popolo, non solo gli uomini, anche le donne, nella condizione di poter vivere in maniera, diciamo, noi dovremmo dire all'onore del mondo. Poi questo, andando avanti, è diventata come fosse la norma. La risposta di Gesù fa vedere bene questa cosa. Cosa gli ha comandato Mosè? Non Dio. E gli altri che hanno colto quella sfumatura. Mosè ha permesso questo. Allora Gesù, che non vuole sovvertire questo uso, che fa parte dell'uso, come dire, della società, fa vedere, avete detto bene, difatti non potete presentare questa cosa come frutto del comando di Dio, perché Dio ha dato un comando solo, che è quello, no? L'uomo e la donna, ha dato un comando solo. Non so se voi, io, non so perché, mi tocca tante volte preparare le persone al matrimonio. Andate nei frati che loro fanno, va bene. Allora, preparo. Una delle cose che sottolineo è che di tutte le benedizioni che Dio ha dato fin dall'origine della creazione, tutte sono cambiate, eccetto una. Quale? Questa. Tutte sono cambiate. Allora, prima c'era il comando che l'uomo non dovesse mangiare se non l'erba verde. Dopo. No, anche la carne. Pensate a quello del non sarebbe mai stato distrutto, poi è venuto di lì. Poi anche, adesso non ricordo più. Comunque, tutte le benedizioni sono state riadattate. Questa mai ed è l'unica. Allora, quando l'Apostolo Paolo dovrà ricordare il grande mistero che lega Dio all'umanità, lo farà guardando Cristo e la Chiesa e lo presenterà a chi vive il matrimonio. La grandezza del vivere il matrimonio è legata a questa benedizione che Gesù mostra in tutto il suo, diciamo, splendore nel suo rapporto con tra Dio e l'umanità, lui capo, noi corpo, Cristo e la Chiesa. Ognuno che si sposa cristianamente ha questo da realizzare. Non c'entra una dimensione sociale, e questo, ma oggi chi è che sente questo? Neanche nella Chiesa si sente questo. Ma questo è. Allora, da questo punto di vista, ognuno di noi è teso a questo. Nessuno in se stesso può custodire la perfezione del rapporto con Dio, se non uno porta l'altro. Ma questo, dentro questo comando di Dio, di vivere una cosa sola, perché tutti dipendiamo dallo stesso amore suo per te. In Gesù questo si compie. Ma la porta d'accesso è sempre la tua parola è verità. Consacraci nella verità. Se noi potessimo non aver paura dei nostri peccati e poterlo riconoscere, noi diventeremo unitari, diventeremo unificati. Questa unificazione non è fatta tra lei e me stesso, ma è fatta proprio in rapporto a questa comunione con Dio, che è tanto profonda che non c'è nessuna legge che la, come dire, che la può come nascondere. Questo sarebbe il principio della santità della vita che esprime la grandezza dell'amore di Dio come misericordia, che è ciò che segnala in questo mondo la presenza con noi di Dio. Ogni servizio che è fatto fuori di questo splendore non è un servizio di Dio. Ogni servizio, anche più cretino, anche più banale, se legato a questo, è un atto divino. E non è bella questa cosa qua. Tanto più per voi e per la vostra vita. Per tutti insieme. Ah, in particolare.